Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai.
Allora 12:02 minuti, sta per iniziare Corrispondenze Operaie. Naturalmente prima di tutto ricordiamo il conto corrente postale della radio che tiene in vita questa voce nell'etere romano, il 6180 4001. Fossi un bambino che si avvicina al mondo. E il telefono 0649 1750.
Dentro la forza lavoro e ancora prima dei sogni il mio destino è segnato.
Naturalmente anche il nuovo servizio di SMS al 342-3574-357.
Mi piace ancora sentire pioggia cadere e vento, e il tempo fermo in silenzio. Dimenticarmi, ma sono un sogno rinchiuso ancora. Dentro la forza lavoro. Per me farlo un contratto e posso solo sperare che basta lavoro e l'Occidente affonda e basta produzione a rischio l'estinzione, l'aria che migliora, la gente si ritrova, basta lavoro, dico basta lavoro. Silenzi del giorno per liberare le ore nel caldo vento d'estate, ma il tempo è pane per pochi e hanno soltanto gli avanzi e quel poco che resta mangiate soldati stanchi. Le truppe marciano per 8 ore, le altre 16 per recuperare. Ancora guerra e stai 30 anni in prima linea. Allora basta lavoro e l'Occidente affonda e basta produzione a rischio l'estinzione, l'aria che migliora, la gente si ritrova, basta lavoro, dico basta lavoro.
Oltre ogni ogni festa, ciminiere non fermarsi mai.
Allora 12:07, iniziamo con Corrispondenze Operaie con la prima chiamata di oggi. La facciamo con Francesco della CNH di Modena. Ciao.
Ciao.
Ciao Francesco. Allora, con te, insomma, ti abbiamo già ascoltato da questi microfoni più volte per quanto riguarda le vertenze della Fiat CNH di Modena. Faremo anche oggi un aggiornamento su quello che è successo, sulle denunce dopo il corteo che è stato fatto il giorno in cui la FIOM chiamò, se ci ricordiamo, insomma, la mobilitazione contro la disdetta dell'articolo 18. Ma però oggi, insomma, ti chiamiamo anche per fare un altro tipo di riflessione, diciamo, di approfondimento per quanto riguarda quella che è la condizione dei lavoratori dentro, purtroppo, quello che è stato l'epicentro, insomma, la zona rossa cosiddetta del terremoto lì nelle zone di Modena e Ferrara, no? Perché, insomma, questa volta la questione, insomma, che è andata all'occhio è stata anche la rabbia, insomma, per le perdite di vite umane che potevano essere sicuramente salvate, e parliamo di quella che è la maggior parte, fra l'altro, dei morti, purtroppo, che c'è stata per il terremoto, che sono i lavoratori, che dei cosiddetti capannoni crollati, insomma, come in maniera assurda, insomma, visto che si tratta, insomma, di strutture relativamente giovani, afflosciate come carta, e insomma, le vittime sono state, appunto, la maggior parte sono state lavoratori che stavano dentro il turno di lavoro. A questo si è seguita addirittura poi una lettera degli imprenditori, di alcuni imprenditori che addirittura volevano responsabilizzarsi responsabilità civile e penali lungo questo periodo in cui ancora le scosse si fanno sentire lì in Emilia, addirittura con una lettera firmata dai lavoratori che sussumevano la responsabilità di andare a lavorare in questo periodo, cioè, oltre il danno anche la beffa, insomma. In tutto questo, insomma, la riflessione da fare riguarda anche la capacità e tenuta di un tessuto produttivo adesso, che è fatto non solo da piccole e medie imprese, ma da grandi imprese anche multinazionali che investono in quel territorio là, pronte, insomma, a delocalizzare e ad andare via approfittando di questo terremoto. E, insomma, le questioni aperte sono tante. Io ti lascio la parola, so che avete fatto anche assemblee fra lavoratori su questo tema, su questi temi, su come auto-organizzarsi anche durante questa ricostruzione che attende ancora a venire. Insomma, ti lascio la parola per questa lunga riflessione. Ho buttato lì subito un po' di temi che magari affronteremo piano piano.
Sì, a Modena, qua fra Modena, Ferrara, Bologna, così, ci sono già 30.000 sfollati, di cui in molti paesi non si accendono neanche le luci dei riflettori. E la cosa positiva è che in alcuni di questi paesi, come a San Martino e Secchia, cioè, diciamo, i cittadini, in particolare i meno abbienti, si stanno organizzando i campi da soli, e questa è una cosa sicuramente positiva. Addirittura, appunto, c'è anche la fortuna che sono molto collegati con dei compagni anche qui a Modena, proprio alcuni proprio che stanno dentro i campi là, e quindi c'è stata anche questa fortuna nella sfortuna, diciamo, e si stanno organizzando, da quanto sembra, molto bene. E in questi giorni stanno partendo dei furgoni, tutti in maniera proprio dal basso, con generi, tutto quello che gli serve, le liste le fanno loro direttamente da là e gli facciamo arrivare quanta più roba possibile in questi giorni. Chiaramente le risorse sono poche, siamo tutti proletari, però questa cosa qua sta sicuramente funzionando e anzi si spera che ci sia sempre più organizzazione dal basso. Questo perché anche questo non è che è chiaro che quando è distrutto tutto ci si inventa anche le soluzioni, no? Però appunto non è solo invenzioni di soluzioni, è proprio il fatto che di fronte al terremoto cosa vediamo? Vediamo che miliardi vengono dati alle banche, il parmigiano reggiano tanto, dove i nostri giornalisti fanno fiumi di inchiostro, comunque lo vendono perché a meno prezzo e quindi viene venduto, insomma non è morto nessuno con le forme di parmigiano spezzate, per fortuna. E le piccole imprese già hanno tutti i loro referenti politici, eccetera, clientele varie, eccetera, fra i vari partiti che neanche nomino, che sono innominabili dalla sinistra alla destra, e quindi alla fine si ritireranno su. E addirittura abbiamo anche la situazione di grandi imprese come la Magneti Marelli a Crevalcore, che quando c'è stata la seconda scossa il 29 maggio voleva prendere la palla al balzo dopo aver preso fiumi di denari pubblici come Fiat, perché alla fine è sempre Fiat, per sbaraccare tutto e in più portare i macchinari in altri stabilimenti del gruppo Magneti. Per fortuna che gli operai anche lì hanno tenuto gli occhi aperti, la sera stessa che hanno cercato di fare lo smontaggio dei macchinari si sono trovati un muro di operai davanti alla fabbrica, incazzati, e hanno recesso la cosa per adesso. Quindi come vediamo qui anche nel terremoto si vede proprio la distinzione proprio di classe totale delle condizioni che abbiamo noi e condizioni che hanno loro, diciamo, tutta questa borghesia che ci sfrutta, tutti questi parassiti. E alla fine adesso i più grossi danni naturalmente, come tutti possono capire, anche se non lo fanno capire, le stiamo subendo noi come operai, come proletari. E quindi ci si organizza anche per quello, perché nessuno... tutto questo bailama anche che del fatto che ci sono tutti questi aiuti. Allora anche qui devo dire, Dario, perché mi dicevano anche i compagni, anche della stessa Protezione Civile, così, a parte l'Emilia Romagna, non è che da fuori sono venuti poi tutti questi aerei pieni di roba, cioè chiaramente è una cosa che sta cominciando, a differenza forse un po' dell'Aquila inizialmente, ma sicuramente poi ci saranno gli stessi processi che all'Aquila, però c'è già sicuramente una consapevolezza anche da parte degli abitanti in quelle zone, soprattutto i più sfavoriti, che già partono da condizioni più sfavorite, che c'è poco da aspettarsi dal resto, cioè bisogna riorganizzarsi e cercando di puntare alla solidarietà fra operai e fra proletari. Su questo abbiamo iniziato in piccolo, senza fare grandi cose, ma ci sono alcuni campi di alcune centinaia di persone che stanno puntando proprio a riorganizzarsi da soli per adesso e cercare di ritornare poi chiaramente dentro le loro case in un modo o nell'altro col minimo dei danni. Questo è un po' il quadro, no? Riflessioni, non so,
insomma, gli argomenti usciti sono tanti, anche le dichiarazioni e gli articoli sui giornali.
È venuto un po' come all'Aquila, no? Nei primi giorni sono andati un po' tutti beccamorti a fare le dichiarazioni, abbiamo visto Napolitano con un fiume di parole, ma avrete pure visto, nonostante censurate, tante voci di tante proletarie, anche donne e cittadini, che dicevano sì, ma queste sono solo fiumi di parole, cioè noi abbiamo bisogno di rialzarci subito, perché e se non ci rialziamo anche subito non solo perdiamo il lavoro, se ne va, cercano di andarsene via le ditte perché sfruttano il momento e magari ne subentrano altre a peggiori condizioni, cioè noi rimaniamo flippati da questa situazione. Quindi a noi tutte queste parole che venite tutti quanti voi politici qua a parlarci, capito? Ci sono 30.000 sfollati e questo è la questione. In questi giorni comunque noi adesso va un po' meglio, sembra, in questi giorni, a parte che c'è stata una scossa 20 minuti fa, spero che non sia successo nulla nella bassa, e sta un po' migliorando questo sciame sismico anche, no? Quindi però 1.500 scosse in 3 settimane, chiaramente c'è anche molta gente in zona che si sta chiedendo ma come mai ci sono, cioè come mai questo terremoto anche è sempre, cominciano ad esserci anche domande un po' più profonde, no? Cioè non solo di aiutarsi, cioè di risollevarsi, ma anche di dire ma questo terremoto, tutte queste scosse sono tutte sopra i 10 km e sono quasi in superficie, sono quasi in superficie. E continuano ad essercene. È determinato questo terremoto da invece dalle condizioni moderne dell'evolversi della società moderna, no? Dove si produce sempre una montagna di roba,
dal
sottosuolo a livellare, cioè senza chiedere autorizzazione, poi vai a vedere, le autorizzazioni sono tutte carte, fanno tutte le loro carte, ISO 9002, 12002, 14002, poi alla prima scossa ci sono i capannoni da parte a parte che scendono per terra. Mentre invece attorno ci sono magari dei muri di fabbriche di 50-60 anni con i muri portanti in cemento armato normalissimo, che hanno tenuto, e lo vedi proprio visivamente. Io invito veramente tutte le persone che vogliono aiutare, diciamo, i terremotati, quelli che avranno le peggiori conseguenze, cioè sempre noi, poveri cristi, ma magari a venire a vedere, ma non appunto a venire semplicemente a vedere, ma a cercare anche di raccogliere anche le denunce che vengono da tanti abitanti lì, perché è tutto un mosaico, no? C'è un capannone distrutto e un muro di fabbrica pienamente che ha tenuto, c'è una villetta schiera distrutta e un caseggiato distrutto e un'altra casa di fianco che non è distrutta. Ci possono spiegare? Noi capiamo che le onde, quando si propaga il terremoto, abbiamo capito che le onde si propagano in un certo modo, eccetera, però poi alla fine, cioè, tutti quanti studiano ma nessuno prevede niente, mentre invece certe cose, certe prevenzioni andrebbero fatte prima.
Ecco, infatti, okay? È questo, diciamo, un elemento centrale, no, che è risaltato molto, insomma, si può parlare, come hanno scritto in alcuni analisi, insomma, i compagni si sono spinti giustamente a dire che quei morti sotto i capannoni sono morti sul lavoro, cioè, fondamentalmente sono morti sul lavoro perché la costruzione di quei capannoni in questi ultimi anni è stata data così, con autorizzazione, appunto, come dicevi tu, finte, ed è chiaro che il risparmio dell'imprenditore,
dai padroni e anche dalle istituzioni, perché anche questo denunciamo, perché alcuni dei padroncini lì hanno avuto l'ardire di dire no, nei giorni seguenti ritornate a lavorare, perché tanto qua io comunque più o meno non hanno dato la non agibilità, eccetera, però poi io sono adesso, oramai le certificazioni le fanno così, cioè io lavoro in Fiat e la Fiat stessa usa dei consulenti esterni sul lavoro, perché eventualmente quando succedono magari dei patatrac anche piccoli, no, dicono ma noi ci siamo riferiti a una consulenza esterna che ci ha garantito la ISO, la sostenibilità di un certo tipo, adesso non parliamo di quella sismi, però la sostenibilità sul lavoro di queste lavorazioni e di queste attrezzature, e come potevamo noi controllare? Ma è tutta una falsità, perché è il committente, cioè la industria madre, che paga i consulenti del lavoro pseudoesterni, che alla fine lavorano semplicemente principalmente per le committenze più grandi, no? cioè, quindi è un dipendente di fatto, quindi formalmente è una cosa esterna, ma di fatto devono stare dietro le direttive aziendali. Allora anche qui, addirittura appunto invece per l'agibilità dei capannoni così, lì ci devono essere delle certificazioni comunali, quindi degli uffici comunali, provinciali, eccetera, e sta venendo fuori a galla e sicuramente verrà fuori, si spera maggiormente, che tutti questi controlli, soprattutto quello che è successo anche nei capannoni dove sono morti i nostri compagni, i nostri fratelli di classe e di sangue, questa cosa qua è che alla fine non c'era nessun livello di criterio sismico, cioè non si sono costruiti i capannoni con i criteri sismici, perché anche lì sulle mappe, sulle carte, cosa hanno fatto? Hanno spostato, cioè tipo la landa, la parte di terra magari un chilometro più in là era sismica, un chilometro più in qua, esattamente dove si è insediati i capannoni industriali in ogni paese, risultava non sismico o a basso prevedibilità sismica. Però indipendentemente da quello c'è anche il fatto che appunto molte ditte hanno anche risparmiato sui materiali, hanno risparmiato appunto sulla costruzione con criteri di un certo tipo e ci hanno rimesso gli operai. Questi operai sono assassinati per il profitto e per il capitale, per il capitalismo. Cioè, questo è il problema che abbiamo.
Certo. Senti, ma ci puoi raccontare come, cioè nel senso, qual è stata in questi ultimi anni l'evolversi di... della industrializzazione di quella parte dei pianura padana, insomma, come mai si è arrivati a questo, insomma, quali sono state le speculazioni dietro a tutta questa
guarda, lì ci sono paesi che non so, sono 5.000 abitanti e alcuni paesi hanno una zona industriale che è di qualche chilometro. Hai capito? Oppure ci sono altri paesi invece che magari lì vicino, che sono, non so, 10.000 abitanti e la maggior parte dei lavoratori della zona invece sono col trattore in campagna e quindi nella meccanizzazione dell'agricoltura e nel biomedicale. E magari c'è un po' più di criterio sulle zone residenziali, industriali, eccetera. Capisci? Cioè, lì è tutta campagna che negli anni 50 si è bonificato, eccetera, e quindi c'è stato sviluppo tutto veloce negli anni 60, negli anni 70, meccanizzazione dell'agricoltura, quindi moltissimi piccoli e medi coltivatori diretti, eccetera, no? E pastorizzazione del latte, cioè c'è tutta la cosa delle stalle, diciamo, con diversi animali, e poi c'è il biomedicale ed è nello stesso tempo fortemente industriale, anche quella zona lì. Perché comunque favorisce anche sono anche favoriti, diciamo, i trasporti, essendo tutta pianura padana, no? Hanno costruito così a cielo aperto, capisci? Lì c'è tutta una miriade di paesi, capito? Sono tutti una miriade. E quindi cioè, alla fin fine non è come l'Aquila che si è aspettata una strada e magari non si raggiungeva, no? Un tot punto e alcuni punti si sono spezzati, altri no. Lì sembra un campo bombardato, cioè sembra che è passato un bombardamento aereo ma ripetuto per giorni e giorni.
Senti, poi leggevo anche, insomma, un po' la composizione di classe dei lavoratori stessi, insomma, molti sono anche immigrati che lavorano in cooperative di logistica e sono stati costretti a continuare a lavorare anche perché erano part-time.
Ti do un dato proprio dal basso che abbiamo stimato noi come compagni, così, almeno 500-700 operai immigrati africani e del Nord Africa sono ritornati con tanto di famiglia al loro paese già adesso, quindi c'è la spopolazione, già è evidente, dei proletari lì, perché adesso ci si lecca le ferite e in più, capito, ci tocca vedere che padroni e padroncini strillano più forte, hanno i loro referenti politici e rifanno tutte le loro cose, e invece appunto la gente che non ha altro che da vendere al proprio lavoro si deve già spostare immediatamente, se no si mangia la zolla di terra. Questo nel 2012, a fronte un terremoto, a fronte che tutti fanno grande emozione nazionale, adesso già pensano alle partite dell'Italia.
Addirittura leggevo pure che il periodo, insomma, questo periodo di non lavoro per alcuni è stato addirittura messo in ferie e retribuite, esattamente, forzate, quindi retribuite anche meno
Da alcuni operai è stato detto o accetti una delibera, lo stavi accennando te.
Sì, infatti parliamo anche di questo,
ditte, certo. È stata fatta da parte di queste ditte una dei fogli come una liberatoria, in caso di incidenti sono affari tuoi o a meno che l'alternativa è ti mettiamo in ferie forzate, però è senza pagamenti. Cioè ci sono appunto queste cose, allora
perché,
quando vengono,
rappresentano insomma allucinante. Ma come si è risposto? Cioè, io so che si è risposto un po' collettivamente in alcune aziende, in alcune fabbriche, altri purtroppo hanno firmato, hanno accettato, ma in altri gli operai, i lavoratori hanno messo il muro naturalmente contro questa nefandezza, insomma,
ci
puoi raccontare anche questo?
Certo, come io penso insomma che come nel resto del paese la rabbia sta montando a tutti i livelli, perché già vivi al minimo di sussistenza, poi appena capitano qualcosa di un po' meno prevedibile del prevedibile, diciamo così, per essere proprio molto eufemistici, cioè, tutti ti crolli il mondo addosso e le macerie sono tutte tue e le ferite te le lecchi da solo. Allora chiaramente le persone se ne stanno rendendo conto, non sono mica coglioni. Quindi adesso io voglio dire, tutte queste forze politiche che cinguettano a destra e a sinistra eccetera, però di fatto poi cioè, alla fine le ferite sono tutte nostre e quindi cioè, va da sé che già il passaggio seguente o la demoralizzazione completa, che in questo momento anche da quello che mi dicevano i compagni che vanno avanti e indietro tutti i giorni con i furgoni così, non c'è, adesso c'è la rabbia e così anche la voglia di non impelagarsi a fare l'elemosina, che non c'è da fare l'elemosina a nessuno, c'è da ritirarsi su il prima possibile e non far fare i furbi ai soliti furbi che cercano di danneggiare, rubare e rubano, mangiano e rubano, rubano e mangiano, sanno solo fare quello, quindi facevano quello prima del terremoto, cercano di fare quello anche adesso. E la gente non sta più seguendo certe sirene, questa è la cosa positiva. Però nello stesso tempo registriamo che man mano che i poveri cristi si organizzano e cercano di non seguire più sirene di un punto e dall'altro, aumentano invece la caterva proprio di balle che stanno dicendo a destra e a sinistra, cioè non so. Gli sfollati sono 10.000, quindi no, le persone già senza casa che dormono in tende in questo momento sono intorno a 30.000 persone, cioè, se ci rendiamo conto rispetto e le dinamiche che si verranno a creare, questo che c'è da capire anche, questo c'è da capire bene, e tutte le ditte che adesso affluiranno in quella zona lì, perché tutte queste ditte che dovranno ricostruire in maniera edilmente sostenibile e con criteri sismici, il lavoro lo portano o lo fregano o giocano sull'abbassamento salariale, cosa contano? Contano che la gente allora ancora non c'è la casa, c'è le case distrutte, allora sta nei campi, allora vanno lì a fare come Haiti? Cioè, si sta chiedendo chiaramente molte persone, no? Che adesso sono fermi col lavoro così. Cioè, queste ditte qua, chi le manda, chi le porta, da dove vengono, a che gioco vogliono giocare? Perché qui comunque non siamo disponibili a farci togliere anche la pelle di dosso.
Senti, molte.
Questo è un punto che nessuno pone,
Certo.
Nessuno pone nel dibattito sulla questione terremotati da noi. Cioè, tutte queste ditte, piccole e medie così, che cosa verranno a fare? Chi li manda? Perché la protezione civile c'ha alcune ditte di riferimento e tante altre no? Tante altre della zona, intendo anche. No? ci sono delle cose strane anche lì, c'è da andare a vedere, c'è da andare a capire che giochi stanno facendo, perché non vorremmo che ci troviamo come già dei cittadini dell'Aquila hanno scritto, no? Hanno fatto delle lettere a noi su qua alla bassa, ai Tremotati, dicendo state attenti perché noi abbiamo visto dopo situazioni ondivaghe strane di ditte che venivano facciamo noi e non hanno fatto un cazzo e si sono presi i soldi di Stato, infatti, e
è scoppiato pure lo scandalo fra l'altro su quello, insomma, quindi il fatto è che non si è più sistemato niente, cioè non si è più riformato niente rispetto,
esatto, tutto
a...
rimasto a metà, cattedrali nel deserto, così magari c'è un altro terremoto e li ritira giù un'altra volta, così siamo di nuovo alle carceri ferite.
Senti, ma invece un'ultima cosa su questo, poi andiamo ad un altro argomento rispetto alla CNH. Insomma, molti lavoratori cioè molti cittadini di quella zona lavorano in quelle fabbriche, in quelle ditte che adesso sono ferme. Insomma, ai ricatti delle ferie forzate eccetera, c'è qualche forma di sussidio, insomma, come campano adesso?
C'è
come
di tutto, c'è della gente che si è messa in ferma, che ha detto ma venga a lavorare con tutte queste scosse, certo. Adesso la situazione in realtà è ancora emergenziale, è ancora allarme rosso, perché c'è molta gente che dice ma io mi sono subito anche un trauma forte, io non me la sento anche io di ritornare a lavorare per forza, perché adesso lo sciame è un po' più leggero. Cioè qua abbiamo avuto 1450 scosse in 3 settimane.
Senti, no, dico, adesso in cui non si lavora, c'è qualche forma di sostentamento che viene da quell'azienda
quello
regione,
che leggiamo sui giornali, no? C'è il decreto quello lì governativo che dà 100 euro ad anziano. Se l'anziano o il cittadino ha 3-4 figli, danno fino a 300-400 euro. Non c'è una forma di sussidio. Sì, non c'è, non è proprio ancora previsto, poi si vedrà. E poi lo stesso decreto, dal 21 luglio, da metà luglio, da quanto leggevamo, non ha più effetto, capito? La gente è ferita nell'animo, nel corpo, eccetera, e le cose tra 2 mesi, grazie al governo Monti dei padroni, non ha più effetto. Gli farei andare lì, ma a scavare delle buche al signor Monti, al signor Napolitano, invece che venire a chiacchierare.
E insomma, questa cosa la possiamo concludere così, il terremoto è la crisi, è la gestione dei padroni, è il capitalismo
si
intersecano, è chiaro, insomma, che si può andare a definire questo terremoto come una questione di classe, e che ha svelato in questo frangente, insomma, tutta la sua violenza e la beffa, insomma, che sta dietro a chi appunto continua a sfruttare anche prima e durante i lavoratori, insomma, e il proletariato.
Ripeto, la grande industria, la media industria, così si risolverà con tanti dati di Stato e quant'altro, così. Il problema sono gli operai, i lavoratori e gli anziani, a reddito basso, a pensione bassa, ce ne sono uno spinterno. Gente che non ha neanche più l'aiuto, non ha più neanche l'affidamento. Perché appunto adesso tu dicevi i sussidi, infatti su questo piano qua, anche su quell'aspetto lì, è un aspetto che non risaputo, non c'è praticamente nulla. Lì ci sono 30.000 persone, ci sono tanti anziani, ci sono tanta gente senza appunto più lavoro. Queste persone qua sono come entrate dentro a un cratere, un buco nero dello stesso terremoto.
Senti, adesso passando
a... Comunque si spopolerà quella zona, Dario?
Sì.
Quella zona lì, quei 20-30 km lì da nord a sud, est a ovest, che si era popolata lentamente, sicuramente noi calcoliamo che si spopolerà, e già, come ti ho detto, già 700 operai extracomunitari magrebini eccetera sono andati via, non solo loro, portandoci a famiglia gente che stava qui da 10 anni, da 15 anni, ok? Quindi ci abbiamo crisi, terremoto, il capitalismo che si salva esso stesso, i soldi vengono dati alle banche, eh? Le banche poi gentilmente hanno i loro furgoncini con scritto gentile concessione delle tre banche, ci abbiamo non so la Croce Blu che va in giro aiutando quello che può aiutare, no? Non sto facendo adesso una critica sull'operato della Croce Blu, però i terremotati vedono che ci sono tutte queste ambulanze con scritto gentile dono delle tre banche modenesi, ma delle tre banche modenesi, ma sto cazzo, ma chi cazzo i soldi li sta dando Monti alle banche per darle in parte a, con decreti, decretini, a tutte le cose del, alla Croce Blu, no? Croce Verde, Croce Giallo Verde, Tricolore e Croce e Arcobaleno.
Certo, senti, guarda,
sono tutti i soldi nostri, cioè sono i soldi nostri, ci vengono pure a fare la pubblicità che loro sono gentilmente donato, capito? Siamo a queste beffe qua, esattamente quello che dicevi te, oltre il danno la beffa.
Senti Francesco, guarda, gli ultimi 5 minuti che abbiamo, insomma, li vorrei dedicare, insomma, alla vostra beffa, fra l'altro, insomma, quella degli operai della CNH, che fra l'altro voi avete continuato a lavorare anche in questi giorni in cui c'è stato il terremoto, la Fiat ha detto che si può lavorare, voi avete continuato a lavorare, ma in questi giorni in cui insomma c'è stato il terremoto avete avuto insomma una sanzione penale riguardo amministrativa riguardo il corteo che avete fatto lo scorso mese contro l'abrogazione dell'articolo 18, insomma 14 operai sono stati sanzionati con 2.600 euro in questo periodo, fra l'altro insomma la repressione non guarda in faccia a nessuno e l'ho fatto anche con voi, insomma ci puoi raccontare in 5 minuti insomma anche questa,
certo,
questa
necessario cosa. Sì, veloce, rapido, anche se è importante questa cosa. Praticamente c'è una necessaria premessa. I giorni, allora, il fatto è avvenuto il 29 marzo, giovedì, penso, era un giovedì, 29 marzo all'autostrada 1. Entrarono appunto 5.000 operai metalmeccanici dentro il casello della 1 e abbiamo bloccato la 1 per tot minuti. E il 29 marzo però, quindi siamo già a 3 mesi. E notavamo già che appunto il fatto che sia allora stanno arrivando le multe da partire dal 23 maggio sono partite e stanno arrivando una a casa di ognuno di questi 14 operai tra cui ci sono anch'io e anche mio fratello che lavora alla Teri in un'altra fabbrica del Modenese e quindi in famiglia da me siamo due e, a parte questo, la cosa è che è da dire che nei giorni precedenti ci fu anche un direttivo della FIOM qui a Modena con tutti i delegati presenti, nel quale si dibatté molto calorosamente sul fatto che bisogna portare quanti più operai possibile, questo lo diceva lo stesso segretario ex ai delegati, no? Allora, e quel giorno lì, quel giovedì lì, alle 2 del pomeriggio ci siamo trovati concentrati sulla via Emilia ovest di Modena, 5.000 operai, è un corteo veramente imponente, grande, grosso, incazzato, perché è sull'articolo 18 naturalmente che ce lo stavano togliendo e ce lo stanno togliendo. E questa cosa qua, nessuno prevedeva che ci fosse stata un'adesione così forte proprio anche di piazza, non solo di sciopero, perché appunto 5.000 che erano disponibili a fare il corteo fino ad arrivare in autostrada, più scioperanti, cioè le fabbriche quel giorno lì sono rimaste paralizzate completamente, quindi tutto il complesso industriale è rimasto paralizzato, in più 5.000 persone disponibili a muoversi su strada. La cosa è tutta lì, la beffa è tutta lì. Nel senso, poi siamo entrati in autostrada, diciamo, come un fiume in piena, magari sicuramente qualcuno poteva anche non essere d'accordo fra i burocrati eccetera, ma non si è notato quando siamo entrati in autostrada, siamo entrati in 5.000 e ci siamo rimasti, cioè, poi dopo passano due mesi, guarda caso le multe partono il 23, quindi mi dicevano dei colleghi multati, mi dicevano: ma Francesco, ma è un po' strano questa tempistica che il 23 maggio partono queste multe amministrative di 2.600 euro il 23 maggio, non sarà perché c'è anche il fatto del fattaccio del terremoto, che giusto per, visto che la gente sta concentrata su queste cose, hanno pensato bene di calare questa mazzata? Ecco, quindi anche nella tempistica avvertiamo, abbiamo dei sospetti, diciamo. Poi invece un'altra cosa che questo voglio sottolinearlo, non sono decreti penali, sono proprio multe amministrative. Addirittura si cita un articolo del 1948 che puniva chi bloccava le strade ferrate, la prima volta penso che venga toccata verso 14 operai presi così nel mucchio fra 5.000, però anche qui presi nel mucchio non tanto, però con una precisione abbastanza chirurgica, perché vuoi dire, io sono alla Fiat, mio fratello è alla Perim, un ex delegato della FIOM, un altro è alla Maserati, cioè, quindi voglio dire, un altro ancora è il vice segretario della rete 28 aprile Modena e lavora in una fabbrica modenese, un altro ancora è di una grossa fabbrica Sassuolo, cioè guarda caso, cioè vuoi dire 14 così nel mucchio, ma abbastanza mirato, si spara nel mucchio ma si spara mirato nel gruppo.
Certo, no, a prendere allora, insomma, lì, più esposti come
so. Siamo 14 e per adesso c'è stato un comunicato della FIOM provinciale che chiede alla questura di ritirare i provvedimenti ed eventualmente agli iscritti che lo richiedano, concludeva il comunicato firmato dal segretario nuovo della FIOM, Cesare Pizzolla, praticamente si richiede che gli iscritti che lo richiedano la FIOM darà assistenza legale, punto.
Per almeno questo,
per visto che è stato questo, ecco.
Visto che anche, insomma, era il corteo
che, ci sta, va bene tutto quanto, il discorso è che non finisce mica qua, perché sappiamo già, per dire, che il ricorso che si fa, proprio perché è una multa amministrativa, non è che c'è un processo penale con gli avvisi di garanzia che tutti sapevano tutto subito, si sa anche di cosa ci si accusa, no? Cioè qua c'è una multa con scritto il verbale, no? Con scritto siete andati in autostrada, sì è vero, hai detto la FIOM, sì è vero, c'era tanta gente, però è per te, questa è per te, questa è per te, questa è per te, tutte le fotocopie, no? I 14 multe. Però sta di fatto che noi questa multa qua, mi stavo dimenticando che questo è importante, cioè il ricorso si fa al prefetto, e se il ricorso non viene accolto, da quanto sappiamo per adesso, potrebbe essere trattato come una multa appunto stradale di un veicolo, quindi dopo raddoppia, cosa succede? Triplica l'importo,
con l'amore.
Quindi dopo cosa diventiamo? 10.000 euro dobbiamo dare perché siamo stati mezz'ora in autostrada? Sono cose gravi, queste sono cose gravi già su come repressione individuale, questi modi qua che sono molto molto odiosi, no? Però è poi grave anche politicamente il fatto e sindacalmente che questa cosa non ha la necessaria attenzione, perché adesso tocca a noi e domani a chi tocca? Cioè, stiamo arrivando a dei livelli, voglio dire, noi abbiamo fatto per una grande causa sociale, abbiamo fatto lo sciopero, non è che noi siamo andati in autostrada perché ci piaceva andare in autostrada e bloccare i mezzi anche di circolazione autostradale, noi ci siamo andati per una grossissima causa sociale che è tuttora assolutamente degna, perché togli l'articolo 18 e togli, distruggi tutta l'impalcatura che c'è dietro, cioè distruggi il fatto che l'operaio non possa più dire dopo un bel nulla in fabbrica, perché sarà intimidito con mille modi, potrà essere licenziato in 10.000 modi diversi, mettendo il dato economico, mettendo il motivo economico. Dietro il motivo economico ci potrà mettere qualsiasi stupidata, certo, il padrone, e potrà sempre, e quindi non è che solo danneggia l'attività sindacale, proprio la vera a toccare l'articolo 18, ma non mettere l'articolo 18 significa ritornare indietro di 100 anni, non di 50.
Certo. Va bene, Francesco, insomma è chiaro l'elemento attuale.
E noi abbiamo fatto l'azione non solo per noi, ma per tutti gli operai d'Italia.
Certo.
Perché l'azione del fatto di andare in massa in autostrada, e l'abbiamo deciso in massa, che vengono colpiti 14 operai, non è assolutamente credibile.
Certo, insomma è chiaro che un'accusa politica, insomma una denuncia politica anche quella, è come tante, insomma guarda caso in un frangente come quello vostro emiliano, insomma è anche quello, lascia essere fatti anche quello. Va bene Francesco, noi ti ringraziamo e ci risentiamo.
Ti ringraziamo noi.
Per le, ci aggiorniamo insomma alle prossime. Va bene.
Assolutamente, vi ringraziamo molto caldamente anche noi da qua.
Grazie a te Francesco.
Grazie molto.
Ciao.
Ciao, 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 ciao.
Allora sfumiamo lo stacco musicale che abbiamo messo per andare subito in corrispondenza con la seconda chiamata di oggi. La facciamo con Elio del Centro Sociale Vittoria. Ciao.
Ciao, saluto tutte le compagne e compagni.
Allora, insomma, con te parliamo di un fatto accaduto a Basiano. Già questa mattina abbiamo mandato una corrispondenza di Radio Onda d'Urto, però vogliamo insomma, parlare con te, visto che sei stato presente al presidio, ai cancelli dell'azienda, insomma, gigante di Basiano, dove i lavoratori della cooperativa di logistica Alma sono stati, dopo aver fatto, insomma, il presidio allo sciopero, sono stati addirittura caricati dalla polizia. Ma te lascio raccontare, insomma, a te.
Sì, sì, saluto, ripeto, saluto i compagni e compagne, scusate Maria, da poco lucidità perché si è dormito proprio poco. Allora, tutta questa cosa qui, non sto a fare il quadro del percorso di lotte lavoratori e cooperative, i compagni probabilmente hanno seguito, Pioltello, Riggio, cioè sono...
Sì, no, quello compagni. Sì, però perfetto, inquadriamola perfetto. Anche però
Basiano,
qua.
Su sì. Questa veloce veloce, Basiano esistono due cooperative, una è l'Alma e l'altra è la Bergamasca. Sono un totale di 140 lavoratori circa, se non cando l'unità. Il problema è che esiste una forte differenziazione salariale tra l'Alma, trattata anche abbastanza meglio sempre nella norma di quello che è la truffa delle cooperative, rispetto all'altra cooperativa. L'Alma, scusate, 15 giorni fa abbiamo fatto il primo sciopero con i lavoratori, sono scesi scioperi i lavoratori, soprattutto quelli di Bergamasca, perché a differenza dell'Alma che qualcosina un po' prendevano, quelli di Bergamasca guadagnavano proprio nulla. Tra parentesi, all'interno anche della cooperativa Bergamasca addirittura lavoratori egiziani che prendono fino a 3 euro l'ora, minacce, firme in bianco di licenziamento già firmato nel caso di ribellione, le solite vessazioni, la prevaricazione che usano i padroni, padroncine cooperative. Risultato, entriamo in lotta con la Bergamasca, si bloccano tutti i cancelli, i lavoratori di Alma solidarizzano, blocco eccezionale, incredibile, solidarietà incredibile, capisci che con la lotta veramente anche delle differenze tecniche, purtroppo una serie di diffidenze ci sono all'interno del mondo dei lavoratori, tra pakistani e egiziani, tutto superato la lotta, noi furbescamente, ma non furbescamente, è una cosa oggettiva, mandiamo la trattativa sia i lavoratori tesserati al Sicobas, che sono delle Bergamasca, sia i lavoratori egiziani tesserati diversamente in tanti piccoli sindacati, qualcuno anche dei confederati, ma sappiamo tutti che sono casuali questi tesseramenti, ma andiamo loro a trattare gli egiziani dell'Alma in maniera incredibilmente eccezionale, veramente bellissima, dicono qua non è più accettabile, noi solidarizziamo i lavoratori della Bergamasca, non è più accettabile che noi guadagniamo un tot e gli altri guadagnino così meno, dentro questi cancelli facciamo tutti lo stesso lavoro, per cui il risultato anche sul piano culturale, ideologico dell'egualitarismo è incredibile. L'Alma, che è la stessa a cui ci siamo scornati anche a Pioltello, tra parentesi sono le figlie di Mangano, il famoso stalliere, le proprietarie, giusto per farvi capire l'ambiente in cui abbiamo a che fare, l'Alma di colpo dopo una settimana, 15 giorni di sciopero, si ritira, arriva il 20, venerdì scorso, una lettera ai lavoratori, la sto facendo brevissima, il 20 arriva ai lavoratori questa lettera che dice, noi dal 20, e venerdì scorso ai lavoratori arriva la lettera che dice, dal 20 in poi noi non lavoriamo più, qui siamo fuori dalla commessa. I lavoratori, senza nessuna giunta che dice io vado via, l'altra subentra, senza un incontro alle parti sociali, un preavviso al sindacato di riferimento, nulla, i lavoratori venerdì scorso si sono incazzati come delle bestie e sono entrati immediatamente in sciopero, tutti, sia Bergamasca che Alma. Ovviamente la Bergamasca pure solidarietà. Entrano in sciopero, bloccano tutto, risultato, noi abbastanza tranquilli perché c'è le notizie, sono un paio di camionette, se tenete presente che è ben lontano da Milano, non è una cosa comodissima, per cui ci arriva la telefonata, è tranquillo, ok, poi ci vediamo stasera, passiamo, di colpo invece da due camionette sono entrate molto molto di più, entrano dentro, gli spaccano la testa, ne mandano 5 all'ospedale, uno se ferite lievi, però voglio dire, uno viene ricoverato la notte, viene rilasciato la mattina di sabato, perché un carabiniere gentile, democratico, come d'uso, lo prende, lo butta contro un palo, un carrello che ha le zanche alzate, il risultato lo piglia sul fegato e questo sviene, problemi di ferita interna, ok, comincia il blocco, sabato, domenica, ci picchiano dentro, bloccato tutto, nei laboratori, tutto quanto, si arriva a questo. Qual è il problema? L'Alma vuole uscire dal gioco perché ha capito che cominciamo a essere discussioni di soldini. Io mi ritiro, il gioco sporco qual è? La Bergamasca fa capire che i lavoratori vengono licenziati, qualcuno passerà eventualmente in cassa integrazione, così loro prendono chi vogliono, di questi 89 se non sbaglio lavoratori, prendono chi vogliono, soprattutto a livelli salariali a cui decidono loro, perché non c'è il reintegro completo degli 89. Questa cosa ovviamente tira su un subuglio, sono tutti incazzati, si blocca tutto, su 140, tenete presente che stiamo parlando di 125 lavoratori schierati su posizioni di lotta. Allora, arriviamo stanotte alle 2, ancora l'assemblea, ieri sera assemblea in continuo, alle 2 parte il presidio, ci si aspettava presenza, arriviamo stamattina, se non sbaglio, alle 6:30, siamo arrivati alle 6:30, ancora tutto a posto. E arriva la notizia, ci si prepara, tutti fuori, arriva questo pullman, arriva un pullman di Crumiri, ma non è stato, non so se le compagne si ricorderanno di Pioltello, l'aggressione organizzata del capo della cooperativa dell'Esselunga, che ci fa caricare da 50 chilometri organizzati della stessa cooperativa con qualcun altro prezzolato, però lo stabilimento lì era enorme. Qua arriva un pullman con 54 persone, di cui questi 15 che volevano entrare, ma sulla base di paura, di ricatti, per cui nessuno si sarebbe mai contrapposto ai colleghi di questi qua, e poi altri 35 lavoratori presi da altre cooperative, una sembrava veramente i film delle ferriere, del padrone della ferriera, col pullman che arriva lì, scarica e li vogliono far entrare dentro. Ovviamente i lavoratori hanno detto non se ne parla neanche, la polizia, erano un numero abbastanza esiguo, e hanno detto, cominciato a dire, vabbè, però ho capito, questa è un'illegalità, per cui noi ci opporremo che loro facciano entrare questi, ma almeno i 15 devono entrare. I lavoratori hanno detto mandateli qua, ci parliamo, sono nostri colleghi. Purtroppo, io sto ancora bestemmiando per quello che è successo, purtroppo 20-25 compagni del centro per venire a lavorare la mattina, per cui siamo partiti alle 7:30, 7:15 da lì. Il tempo di salire in macchina, arrivare in autostrada e mettersi in colonna per tornare a Milano, ci arriva la telefonata, hanno caricato. Ed è stata, compagni, ho sentito 10 versioni di 10 compagni diversi, una cosa veramente incredibile, nel senso che noi, nelle ipotesi su cui si ragionava, per evitare evitare lo scontro muso duro, il testa a testa, perché la capacità ormai che abbiamo sedimentato, almeno speriamo umilmente, è di capire che devi resistere un momentino di più, riuscire a vincere anche sul terreno della continuità della presenza. Sappiamo che il testa a testa te la giochi una volta, vai anche sui giornali, ma il problema è che poi è finito di fare le battaglie all'interno, certo. Per cui queste cose ovviamente si pagano. Questa è l'indicazione rispetto ai lavoratori. La polizia vede partire purtroppo una trentina di noi, che fa? Hanno aspettato un altro blindato e sono andati. Sono partiti verso il gruppo di lavoratori, ma non è stata la cosa di spostatevi, che i cancelli chiusi alle spalle, sono partiti a manetta e sono arrivati allo scontro. Hanno caricato i lavoratori, bastonate a non finire, tagli in testa, ferite per testa aperte, sangue di chi, sangue di là, un lavoratore, adesso poi i dati finali li racconto alla fine, risultati, i lavoratori sono trovati schiacciati contro il cancello, ovviamente a mani nude, questi picchiano come dei cani, e non sempre si può prendere nella vita, voglio dire, evidentemente pare, dicono che ci sia stata anche una reazione da parte dei lavoratori.
Almeno questo.
Però diciamo così, corre voce. Questo vuol dire che la polizia pare che sia arretrata e sono arrivati dietro i blindati, che sono messi a 10 metri, questi contro il cancello, a tirare i candelotti addosso. È ripartita la carica, picchiamento, questa terra. Il risultato della faccenda dal punto di vista sanitario sono sicuramente 14 portati in ospedale. 5 minuti fa mi ha chiamato un compagno e mi ha detto che quelli che vengono portati in ospedale fanno direttamente in questura per essere identificati. Comani, stiamo parlando di tutti immigrati. Per cui possiamo immaginarci eventuali problemi. E per uno, quello che è arrivato un elicottero, è arrivato l'elisoccorso, perché gli hanno spaccato la testa, l'hanno portato 10 minuti fa, in questa telefonata il compagno mi ha detto che dall'ospedale è andata la notizia e gli hanno sciolto la prognosi, perché era in coma, cioè non era svenuto proprio, non si svegliava più. Questo è il clima. Noi da qui cerchiamo di capire, perché il problema è che la polizia ha fatto cordone intorno, c'è un capannone con due strade, uno d'accesso e uno per uscire, ci sono delle curve da cui non riesci a vedere, dietro a questa curva la polizia ha fatto un muro di scudi, e compagni, addirittura anche compagni del sindacato, che poteva in teoria avere la legittimità da solo andare a verificare le condizioni di salute di quelli che erano ancora sdraiati per terra davanti ai cancelli, la polizia non li faceva andare, per cui noi tutte le notizie le sappiamo da chi ha saputo che è andato a verificare un ospedale, alla fine poi da quello che qua la stampa da stamattina, ci sono 400.000 telefonate. Questo è il clima della cosa, la situazione è tragica, nel senso che la repressione è arrivata a livelli fortissimi, nessuno si aspettava un attacco a questo livello. Noi addirittura ancora stamattina alle 3:04 ci dicevamo che reagire a sta voce di sto pullman, ma non credevamo si potesse arrivare come Pioltello. Se vogliamo, in qualche maniera è stato peggio, è arrivato il pullman delle bestie, dei servi, degli schiavi, di questa povera gente, per oltre ad essere curumiri, con neanche la titolarità a entrare rispetto al posto di lavoro. La polizia in un numero così basso, anche perché anche solo nella risposta, permettendo, democratica, che i lavoratori si mettevano per terra anche a farsi trascinare col cazzo che ci spostavano in 120-130 là davanti, per cui hanno aspettato, un po' è andato via, è arrivato i due blindati in più, evidentemente ha fatto l'operazione forza, ma a questo livello non ce l'aspettavamo. se guardiamo l'evolversi sui giornali, che parte prima scontri, tafferugli, qualche ferito, adesso l'ultima velina che esce dal Corriere della Sera, che addirittura i centri sociali, chissà quali, insieme al sindacato al COBA, avrebbero aggredito la polizia con spranghe e bastoni, veramente.
Fa pure ridere,
addirittura sono stati lanciati dei panettoni. Sai, i panettoni di cemento quelli per terra? Cioè, i lavoratori avrebbero lanciato dei panettoni.
Incredibile, Hulk, insomma, vabbè.
Lasciamo perdere.
Guarda, un'ultima cosa. Oggi ci sarà un'assemblea.
Il presidio continua tutto il presidio, mi hanno confermato i compagni adesso, poi si finisce lavorare, immediatamente ci si caputta lì. Ufficialmente l'assemblea è per le 9. Invitiamo tutti i compagni e le compagne, voi siete di Roma, mi dispiace, giustamente non potete venire, ma se tramite voi arriva, noi faremo tutti i giri, vi avviso. L'altra sera, sabato, eravamo in presidio in Cordusio, c'era un presidio per rivolto allo sciopero generale del 22 giugno, ci hanno fatto fare la diretta là, sembrava tutto tranquillo. Coinvolgere più gente possibile, queste sono cose come Pioltello, come le altre, si sta giocando tantissimo dell'identità dei lavoratori.
Sì.
I lavoratori, che lo capiscono, alzano la testa, perché vanno al di là dell'aspetto salariale, perché compagni, quando si impone l'egualitarismo dal punto di vista politico, non c'è sindacato confederale che tenga, non c'è Pateracchio, non c'è la Camusso, non c'è Bersani, non c'è Vendola, non c'è nessuno che tenga su quel terreno. Quando c'è l'appropriazione della lotta e degli strumenti che sono l'unità della classe, a ripartire da questi concetti, questa lotta deve andare avanti. Sarà più difficile, compagni, noi lo sappiamo benissimo, sarà più difficile, perché quando il livello repressivo è così alto, come l'ultima dello sgombro di Pioltello, e quando arriva le denunce, quando i crumiri ti attaccano con i bastoni e i taglierini e siamo noi denunciati, quando la provocazione è così architettata e costruita, è difficile, va costruito un terreno di massa, di risposta, cioè, su queste cose.
Comunque,
stasera ore 21 in via Alfieri a Basiano. Per chi volesse, che in giro per sbaglio per Milano, che sentisse da Milano, uscita Cavenago Cambiago dall'autostrada, 4 km si arriva direttamente lì.
Ok, grazie Elio, sei stato sinteticissimo.
Ma
e preciso,
prolungato.
Naturalmente, insomma, questa lotta, lo abbiamo ricordato anche per Pioltello, rappresenta il punto avanzato della lotta degli lavoratori immigrati in Italia, insomma, sperando che si espanda e si diffonda e si renda riproducibile. Io sono d'accordo con te, insomma, con le ultime riflessioni che facevi. Noi ti salutiamo, naturalmente ci risentiamo per eventuali aggiornamenti, naturalmente, perché sicuramente andrà avanti questa lotta, quindi grazie, buona lotta e
un grande abbraccio a tutti e un augurio a tutti.
Ciao.
Grazie compagni,
ciao. Ok, insomma, questa era l'ultima corrispondenza di oggi. Noi ci è arrivata una lieta notizia, insomma, qui a Roma, di uno sciopero selvaggio da parte del personale macchinista della linea B della metropolitana. Insomma, purtroppo il breve articolo lo leggiamo Repubblica Roma, che riporta soltanto, naturalmente, purtroppo, come sanno solo fare loro, il comunicato stampa dell'ATAC, insomma, in cui dice, lo leggo brevemente, sono 5 righe: in corso un'agitazione di parte del personale della linea B della metropolitana fuori dalla regione e dalle regole del corretto confronto sindacale. Quindi stiamo parlando di uno sciopero vero, finalmente, insomma. Rallentamento delle operazioni di accudienza, scarti di convogli per guasti poi rivelatesi inesistenti, rifiuto di effettuare turni a straordinario, concorrono a ridurre il livello di servizio, assicurato soltanto grazie all'impegno del restante personale e del management. Quindi io voglio, cioè, con questa nota mi stanno dicendo che il management sta guidando i treni, insomma, chissà se lo faranno veramente, però insomma salutiamo finalmente, insomma, questa lotta anche da parte dei macchinisti della linea B. Noi cercheremo di trovare contatti appena possibile, speriamo per il giornale radio che da qui a qualche minuto avrà voce da questi microfoni. Noi ci salutiamo e ci risentiamo lunedì prossimo.